138 sotto casa. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli.
Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui t'ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore.
Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Contro via dei miei nemici, stendi la mano e la tua destra mi salva.
Il Signore completerà per me l'opera sua. Il Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
Gloria al Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Si può dire che risuona in questo salmo buona parte un po' della tematica che poi troveremo nel brano, nei due brani, sono due i brani che considereremo questa sera. Di ogni salmo si può dire che va bene, del libro dei salmi si deve dire che va benissimo, perché è il modo con cui Dio ci insegna a pregare, ma è anche il modo con cui Dio ci insegna così a riflettere in modo sapienziale sulla vita. I salmi, o il libro dei salmi, è davvero un libro di preghiera e di vita. Credo Lutero dicesse che è bene imparare in qualche modo anche a memoria, a ricordare i salmi, che sono un po' come l'anatomia dello spirito, e saperli usare poi nelle diverse circostanze della vita, in modo che si esprima ciò che lo sguardo di fede contempli e scopre nella vita.
Prima di riprendere la lettura del commento, ricordo dove siamo arrivati, e siamo quasi alla fine del capitolo dodicesimo, alla fine, al termine delle dispute che Gesù ha avuto con scribi, con farisei, essenzialmente sul suo potere, sull'autorità con cui lui diceva e faceva quelle cose. L'ultimo versetto del testo della volta scorsa ci notava che dopo che Gesù diede quella risposta sul primo comandamento e disse allo scriba tu non sei lontano dal regno di Dio, quindi non era ancora proprio arrivato, si dice nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Questa espressione non vuol dire semplicemente che così intimoriti dalla risposta di Gesù o dalla sua autorità, oppure perché avevano esaurito domande così pertinenti, così stavano zitti. Questa espressione ricorre nel Vangelo, in particolare nel Vangelo di Marco, quando gli interlocutori di Gesù sono messi davanti al mistero della sua morte, cioè quando Gesù cerca di spiegare, non capito, qual è la sua missione, qual è il termine, ecco, l'obiettivo della sua missione. Nel capitolo 9, dopo che Gesù ha per la seconda volta annunciato che va a Gerusalemme per essere preso, consegnato, crocifisso, ucciso e poi risorgerà, anche lì i discepoli dicono, si dice dei discepoli avevano timore di chiedergli spiegazioni. Poi però però segue quest'altro episodio, dove si incamminano, vanno a Cafarno, arrivano a casa, allora Gesù chiede: ma che cosa stavate parlando lungo la strada? E loro stavano parlando di chi era il più grande. Quindi questi episodi ci mettono sempre di fronte a questa realtà. Anche per i discepoli e per coloro che ascoltano Gesù è veramente difficile, o meno ci vuole, ecco, molta pazienza e un cammino abbastanza impegnativo per arrivare a conoscere veramente Gesù e accettarlo per quello che è e per chi è. Fino qui sono state fatte a Gesù tante domande, adesso vedremo è lui che domanda qualcosa.
Il brano dunque è composto da due scene, sono concatenate, dunque Marco 12, 35, 44, la prima scena 35, 37, la seconda 38, 44. Ecco, leggiamo il testo insieme. E rispondendo Gesù diceva, insegnando nel Tempio: come dicono gli scribi che il Cristo è figlio di David? Lo stesso David disse nello Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. David stesso lo dice Signore. E come è suo figlio? E la molta folla lo ascoltava volentieri. E nel suo insegnamento diceva: guardatevi dagli scribi che amano andare in giro in lunghe vesti e saluti sulle piazze e primi posti nelle sinagoghe e primi divani nei banchetti, i quali divorano le case delle vedove e per ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna. E seduto davanti al gasofilaccio, osservava come la folla getta monete nel gasofilaccio. E molti ricchi gettavano molto. E venendo sola una vedova povera, gettò due spiccioli che fanno un quadrante. E chiamati innanzi i suoi discepoli, disse loro: amen, vi dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano nel gasofilaccio. Infatti, tutti gettarono del loro superfluo, ma costei, dalla sua miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita.
Possiamo dire che Gesù pone una domanda e poi in fondo indica anche la risposta quando fa osservare cosa succede con questa povera vedova. E la domanda parte da una interpretazione, ecco, è una domanda su appunto una interpretazione del Salmo 110, dove appunto disse il Signore al mio Signore, quello che segue, e dice: come dicono gli scribi che Cristo è il figlio di Davide? Ma poi Davide lo chiama suo Signore. Ecco, qui si parla di scribi e poi avete visto che anche la scena successiva comincia con guardatevi dagli scribi. Quindi ci sono questi scribi che non sono semplicemente soltanto, ecco, questi interpreti autorizzati della legge, della parola di Dio, così che erano lì attorno a Gesù. Questi scribi rappresentano un po' tutti coloro che sì hanno conoscenza della scrittura, ma ecco, la interpretano più a loro uso e consumo che non come strumento per entrare, conoscere meglio, ecco, il mistero di Dio e del suo Messia. Quindi siamo anche noi dentro in questa categoria. Allora dice, gli scribi dicono così, ma cosa vuol dire? Perché dice così? Cioè, qui c'è qualcosa più grande di Davide, evidentemente, se si usa questa espressione. Quindi Gesù vuol farci capire, ecco, che conoscere le scritture, vedere lui, però non vuol dire ancora. ancora accoglierlo pienamente, però vuole metterci sulla strada per capirlo e per accoglierlo. E vedremo che, come completa poi l'insegnamento commentando l'episodio della vedova, conoscere e capire Gesù vuol dire capire che, c'è un, che questo Dio da amare sopra ogni cosa è colui che si dà tutto, che dà la vita. E nello stesso tempo, come risposta a questo amore e come primo e sommo comandamento, essere disposti a dare tutto per il Signore, per Lui che ha dato tutto a noi, che non vuole tanto, beh allora sono pronto al martirio, ma è questo affidarsi totalmente e affidarsi assolutamente, come la vedova che dà, affida tutta la sua vita, ecco, al Tempio che rappresentava appunto la presenza e la comunione con Dio. Allora ci sono due quadri, gli scribi che dicono che il Messia è il Signore, è figlio di Davide, e allora qui Gesù cerca di indicarci, ma che cos'è per voi il Signore? Cos'è questa sovranità di Dio? Cos'è la liberazione portata dal Messia? E poi quest'altra scena davanti al Tempio dove dice guardatevi, guardatevi, perché con la scrittura si possono porre a Dio tante domande, ma non siamo capaci anche di ricevere le domande che ci sono nella scrittura. Gesù, nella controversia lì, quando dicevano i sadducei che non credono nella risurrezione, avevano fatto quell'esempio di applicazione della legge del nazireato, per cui la vedova rimasta senza figli doveva sposare fratello, eccetera. Alla fine Gesù, quelli per fargli la domanda tra bocchette, Gesù risponde: ma voi non conoscete le scritture e la potenza di Dio? Quindi sì, loro le conoscevano in quanto hanno tirato fuori questo argomento, ma ecco, non le conoscevano, non comunicavano con la scrittura per ricevere effettivamente il messaggio e la rivelazione della potenza di Dio.
No, allora su questa prima scena, ultimi tre versetti, mi viene da fare un rilievo che sembra marginale, ma forse non lo è. Cioè, il fatto che Gesù, si dice, insegnava e fa una domanda. Di solito si può ritenere, si ritiene che l'insegnamento sia la proposta di qualcosa di positivo, viene affermato qualcosa. Qui invece no, c'è una domanda. Gesù fa una domanda. Ecco, è un modo anche questo per educare da parte di Gesù, è un modo per insegnare appunto, quello di porsi delle domande, quello di problematizzare magari qualcosa che è dato per scontato, che è acquisito secondo una certa mentalità. Siccome il discorso di Gesù è un discorso appunto di educazione alla conversione, a lasciarsi convertire, ecco, allora vuole scuotere queste persone, noi, da certe nostre idee, da certe nostre persuasioni, da certe nostre convinzioni circa Dio. Nel caso, ecco, ora vengo al contenuto, qui la, come dire, il rilievo più sostanziale. Gesù inizia con questa domanda a porre il problema effettivamente: che tipo di Signore è colui che è stato riconosciuto come Gesù e a metà Vangelo è stato affermato come Cristo? Ecco, che tipo di Signore è? È un Signore padre, padrone, un dominatore? Oppure, come si vedrà andando avanti, nell'ultima parte della sua esistenza, nell'ultima parte del racconto del Vangelo, il racconto della Passione, si vedrà che è colui che dà la vita, è colui che non asserve, ma serve fino al punto da cedere la sua vita, sì, ucciso, ci dà la sua vita. Sembra che sia importante questo, no? Insegna interrogando, scuotendo quello che è la nostra convinzione, ecco, magari facendo cadere anche certe nostre persuasioni.
Andiamo sotto il primo versetto lì.
E rispondendo Gesù diceva, insegnando nel Tempio: come dicono gli scribi che il Cristo è figlio di Davide?
Ecco, a metà del Vangelo, come ricordava Filippo, Gesù, Filippo, no, quello, questo, non quello degli Atti degli Apostoli, dice, ma chi dicono gli uomini che io sia? E poi chi dite, e voi chi dite che io sia? Pietro risponde, tu sei il Cristo, e segue la prima, il primo annuncio della passione. Adesso qui siamo, ecco, al culmine della seconda parte, ecco, del Vangelo, e allora Gesù insinua il sospetto, ecco, che questo Cristo non sia soltanto il figlio di Davide promesso, cioè non sia semplicemente colui che continua, ecco, nella serie gloriosa dei re di Israele, che riscatta il popolo. Dice, ma come mai? Ecco, gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide. In che senso? Cosa vuol dire? Cos'è questo figlio di Davide? E allora vediamo come amplia la domanda il versetto che segue.
Lo stesso Davide disse nello Spirito Santo, è la citazione del Salmo 110, è attribuito a Davide. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. David stesso lo dice al Signore. E com'è il suo figlio?
Ecco, quindi siamo sempre nel Tempio, no? Ricordo questo fatto perché qui stiamo cercando di vedere il volto, il vero volto del Messia, e sappiamo che quando Gesù morrà in croce il velo del Tempio si squarcerà, per dire che è finita questa separazione tra Dio e l'uomo, e veramente Dio ha rivelato pienamente il suo volto, e questo volto verrà riconosciuto dalla persona che non era scriba, non era un sommo sacerdote, non era neanche un discepolo, ma che sarà il centurione. Quindi, per dire che sarà una sorpresa, ma una sorpresa, se volete, che ben gradita, perché anche il più lontano dal Tempio, il più lontano dalla tradizione, potrà riconoscere Gesù. Ma qui Gesù appunto parte da questo Salmo, e quell'aggiunta nello Spirito Santo ricorda poi lettera di Paolo, in cui Paolo dice nessuno può dire Gesù è Signore se non nello Spirito Santo. Ecco, è questa comunione profonda di vita con Dio che dà la possibilità di riconoscerlo. Allora Gesù domanda, ma come fa, ecco, questo figlio di Davide, come mai Davide lo chiama Signore? Quindi suggerisce che c'è una sovranità che va ben al di là di quella, così, ecco, del ricostituito regno di Giuda. Allora qui vengono fuori non tanto le teorie su quello che era la ricostituzione del regno di Davide, ma ecco, vengono fuori delle domande di, ma che cosa vuol dire essere re di Israele, questo re liberatore, questo dominatore, ecco, questo braccio di Dio che libererà il popolo, come lo farà? Cosa vuol dire essere, che tipo di potenza, di fortezza, di gloria, di sovranità eserciterà? L'espressione di Davide suggerisce che sarà qualcosa di più grande. Allora istintivamente uno dice, beh, Davide è stato un re, sarà stato un reuccio, però non, neanche come Salomone, però aveva, insomma, fatto certa conquista, era, ecco, allora, beh, un figlio di Davide che chiama Signore sarà un re ancora più forte, quindi sarà un territorio forse più ampio, avremo più potenza, più ricchezza, eccetera. Questo perché quando noi diciamo, ecco, Gesù è Signore, dobbiamo stare attenti, come quando si dice Gesù è figlio di Dio, Gesù, ecco, è Dio, no? Allora dobbiamo partire, da dove partiamo? Ecco, è facile che questa espressione Gesù è Signore, questo Signore noi lo costruiamo secondo le nostre idee di persona vincente, leader, dominatore, uno che comanda, cioè, attribuiamo poi i nostri criteri del dominare, del vincere, dello riuscire. Ecco, invece occorre rovesciare l'espressione. Gesù ci invita a rovesciare l'espressione. Il Signore è Gesù, noi conosciamo la Signoria di Dio seguendo fino in fondo Gesù. Quindi quel sospetto, se volete, quella pulce nell'orecchio che Gesù mette, ecco, dicendo: ma come mai Davide, che è, dice, chiama suo figlio Signore? Perché sarà più potente di lui? Lui dice, Davide parlando nello Spirito Santo, quindi Davide pur in questa espressione così un po' velata, però indica qualcosa di molto importante. Quindi tutti i nemici posti ai suoi piedi, allora dice, ma come mai, come sarà questo? E Filippo accennava, ecco, a questa figura di Gesù che si presenta come destinato a prendere un regno, no, non sei lontano dal regno di Dio, e lui l'avrebbe, ecco, l'avrebbe instaurato, ma appunto alla potenza corrisponde invece la debolezza, poi ecco alla forza, appunto la debolezza, alla potenza e alla ricchezza invece la povertà, e alla gloria il patibolo di uno schiavo ribelle. Allora, come può essere Signore e Dio quel Gesù crocifisso? Questo è quello che Gesù vuole, la domanda, ecco, che Gesù ci pone. Questo Gesù di Nazareth, un falegname carpentiere occasionale, tutta una, ecco, una apparentemente senza altra legge che non quella appunto della libertà e dell'amore, ecco, senza altro potere se non appunto quello di servire, che finisce come, come sappiamo. Quindi Gesù con questa domanda non vuole tanto fare una polemica sull'interpretazione di un salmo, ma vuole far vedere così nelle tracce, ecco, che lo Spirito ha lasciato anche nell'antica legge, così uno strumento, un modo per capire chi veramente è il Signore.
Se questo è un brano che magari può sfuggire perché, diciamo, è un po' complesso, sembra una questione un po' tipo rabbinico, facevano delle domande, poi discutevano a lungo su interpretazioni di brani della scrittura, su interpretazioni diverse. No, mi sembra interessante proprio invece che apre un varco rispetto a quello che è il nostro modo di pensare, di vivere Dio, e smantella qualcosa che ostinatamente dentro di noi rinasce. Quindi, sapiente domanda, importante domanda. Passiamo alla seconda scena, versetto 38. Diciamo che la macchina da presa si sposta su un altro avvenimento, sempre che è nel Tempio. Ecco, nel suo insegnamento diceva: guardatevi dagli scribi che amano andare in giro in lunghe vesti e saluti sulle piazze e primi posti nelle sinagoghe e primi divani nei banchetti, i quali divorano le case delle vedove e per ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna.
Ecco, vedete, Gesù mette con questo guardatevi, con questa messa in guardia, non vuole tanto stigmatizzare, ecco, una categoria di persone che interpreta la religiosità in un certo modo, anche questo, ma dice per capire, ecco, che il Signore, il liberatore, il dominatore, il nuovo sovrano, o se volete la dignità, il prestigio di Signore è Gesù, è quella che Gesù mostra, ecco, bisogna stare attenti a possiamo dire i cattivi esempi che ci vengono somministrati proprio da coloro che dovrebbero invece aiutarci, introdurci nella realtà di Dio, nella conoscenza di Dio. Ecco, quindi dice, aveva detto guardatevi dal lievito dei farisei, che era l'ipocrisia, quando Gesù, dopo aver moltiplicato i pani, appunto i discepoli stavano per partire, dicevano non abbiamo più pane, figurarsi, avevano appena sfamato 5.000 persone. Allora Gesù, ecco, anche lì dice guardatevi, mette in guardia contro che cosa? Non tanto contro, cioè quella cerca di far capire che quella difficoltà appunto a capire lui, ecco, viene da un atteggiamento interiore che lì era quello dei farisei, poi qui è quello degli scribi, ecco, per cui, ecco, invece che mettere, possiamo dire, al centro, ecco, dell'attenzione e delle nostre aspirazioni Dio, mettiamo noi stessi, perché cosa succede qua con questi scribi? Succede che loro, che erano gli esperti della scrittura, è anche un codice di diritto, quindi loro erano anche avvocati oltre che teologi, cosa fanno? Amano andare in giro in lunghe vesti. Lunghe vesti di solito non sono vesti per lavorare, vestiti per lavorare, no? Sono vestiti da festa, quindi è un modo di distinguersi, eh? Non sono dei poveracci che sgobbano, ma si possono permettere queste belle apparenze, quindi andare in lunghe vesti e poi saluti sulle piazze, cioè essere stimati, avere un audience, possiamo dire, no? Molto forte, essere riveriti. I primi posti nella sinagoga vuol dire primeggiare, avere stima dentro, ecco, se non davanti a Dio, almeno nei luoghi, ecco, dove si pratica la religione. E poi primi divani nei banchetti, quindi quando ci sono i grandi pranzi e i grandi ricevimenti, amano essere lì, essere quindi primi, oltre che primi davanti a Dio, primi davanti agli uomini. E ricordate che il primo e il più grande è il grande problema dei discepoli, che per ben due volte, anche proprio all'ultima cena, a un certo punto si mettono a discutere. Cioè, nei momenti cruciali in cui Gesù sta approfondendo, ecco, la rivelazione della sua identità, questi qua è un po' come la folla che dopo sarà tutta contenta di ascoltare queste cose, poi però aderirà anche alle grida e allo stimolo dei grandi per dire di crocifiggere Gesù, cioè come qualcosa che attira, no? Che attira, ma noi subito, in cui intuiamo qualcosa di grande, ma poi che subito cerchiamo di trattenere, ecco, a nostro vantaggio per venire incontro alle nostre misere, al nostro limite, senza invece cogliere questo come una possibilità di andare al di là di tutte le nostre speranze, di tutte le nostre aspettative. E poi dice anche, divorano le case delle vedove, e loro, conoscendo bene la legge mosaica, sapevano che la vedova, l'orfano, lo straniero erano persone, come si dice, a rischio di soprudo, e quindi di emarginazione e quindi di sfruttamento, e che dovevano essere particolarmente, bisognava fare particolare attenzione, e dovevano essere protette da questi soprusi. E invece loro approfittano del loro potere e di questa debolezza, invece di prenderne le difese ne prendono i beni, no? Ancora le spossessano ancora di più. E poi per ostentazione pregano a lungo, pregano a lungo, anche questo ostentare, questo farsi vedere, adesso si dice uno deve avere un'immagine, deve farsi vedere, deve fare tante cose, deve dire tante cose, continuamente essere lui alla ribalta. Questa è la nostra concezione della Signora. Qualche volta si dice anche che la Chiesa dovrebbe essere così, non so, la Chiesa, non so quali, non so, i pastori, i fedeli devono farsi più vedere, alcuni di questi discorsi, sì, ben interpretati, saranno anche giusti, però non è questa ostentazione, questo farsi vedere, come qui, perché questo non conduce a conoscere e a testimoniare quel Signore.
Ma sto pensando che ci sono, come dire, note di cronaca da parte di Gesù, una sottolineatura anche oso dire ironica, scopo correttivo senz'altro, da parte di Gesù, però quel guardatevi mi dice che c'è come un avvertimento da parte di Gesù attraverso il Vangelo, che evidentemente è rivolto un po' a tutte le generazioni, è rivolto a noi, tutte le persone che sono venute, che esistiamo, che verranno. Vuol dire che c'è un atteggiamento, diciamo, grosso modo farisaico, adesso non saprei semplificare, ma c'è un atteggiamento dentro di noi, o c'è un rischio in agguato per cui possiamo cadere in qualcosa che sostanzialmente qui è descritto, ambientato nel suo tempo, nel suo, anche nella sua esperienza religiosa. Guardatevi, guardarsi da questo. E dopo di fatto, ecco, allora qui proseguendo, credo che l'attenzione veramente si sposta e si precisa su una persona che rischia di passare inosservata.
Sì, versetto 41.
Sì. Seduto davanti al gasofilaccio, osservava come la folla getta monete nel gasofilaccio e molti ricchi gettavano molto.
Ecco, Gesù è seduto non tanto perché si per stare comodo, perché era stanco, perché poi chiama i discepoli e da questa posizione è la posizione del maestro che insegna. Qui c'è un insegnamento molto, molto importante che poi verrà introdotto giù dalla parola amen, in verità vi dico come viene tradotto nelle nostre Bibbie. Lui è seduto quindi in atteggiamento di insegnamento davanti a un luogo del Tempio dove erano poste delle cassette per le offerte per il Tempio, e dove c'era qualcuno che controllava che le monete non fossero false e poi annunciava la entità dell'offerta. Anche questo qui Gesù non lo mette nella lista di quei delle caratteristiche degli scribi, ma viene fuori, poi si può intuire che appunto questa gente che magari con i soldi appunto depredati, divorati alle vedove facevano poi le offerte, no? Perché dice, osservava che la gente gettava monete e i ricchi gettavano molto. Oltre a pregare con ostentazione, anche facevano il bene con ostentazione, bene, facevano l'offerta con ostentazione. E quindi quando poi la somma era particolarmente elevata si diceva anche il nome, quindi era una specie di spot pubblicitario, no? Come si fa le previsioni del tempo a cura di il segnale orario, è la stessa cosa quando si diceva anche chi era.
E subito, ma venendo solo una vedova povera, gettò due spiccioli che fanno un quadrante.
E vedete che arriva, allora dicevo che le offerte minime come queste neanche gli si diceva, guarda, forse guardavano ben bene, forse che fosse buona la moneta. E quindi questa vedova passava inosservata, no? Praticamente sarebbe passata inosservata. Invece Gesù, ecco, la prende proprio ad esempio, possiamo dire a modello. E è una povera, è una vedova sola, quindi senza più nessuno, appunto povera, e getta due spiccioli che sono una moneta di rame. E un poveretto con uno spicciolo viveva una giornata, è proprio una cosa minima. E questa azione della vedova, Gesù la prende, la coglie, ecco, non passa inosservata, ecco. E Gesù approfitta di questo, come vediamo poi subito nel versetto successivo, approfitta di questo gesto per dare, era seduto, dicevo, per ammaestrare, per dare un'ultima istruzione, prima poi del discorso escatologico, del capitolo che viene. Quindi si mette in cattedra per rilevare e per mostrare questo gesto. E qui c'è una figura, non solo letteraria ma anche di senso, che si chiama l'inclusione. Se voi vi ricordate al capitolo primo di Marco, Gesù nella sinagoga prima libera uno posseduto sul mondo, poi va nella casa di Pietro, e gli dicono che c'era la vedova ammalata, la suocera ammalata, e le parlano di lei e lui la risolleva, la prende per mano, la risolleva e questa guarita si mette a servirli. Ecco, in questa prima azione che è prodigiosa di Gesù, che è la guarigione della suocera di Pietro, c'è un po' il significato poi di tutto quello che farà, di tutti i gesti di liberazione, di tutti i miracoli della, diciamo così, della prima parte del Vangelo di Marco, in cui Gesù, prendendoci per mano, cioè venendo a contatto con i nostri mali, ci mette in condizione appunto di passare da un essere serviti, ecco, a servire. E qui c'è, cioè a amare, a avere la libertà per poter donarci agli altri. E così qui c'è la conclusione, ecco, della vita di Gesù. Gesù prende ad esempio questa povera donna, così come poi si vedrà nel racconto della Passione, che abbiamo anche poi abbastanza magari presente in questo tempo pasquale, quando c'è l'unzione di Betania, quella cosa molto gradita che Gesù che Gesù sottolinea, dicendo che dovunque sarà predicato il Vangelo si racconterà di questa donna. E anche qui, dovunque sarà predicato il Vangelo viene presentato come vissuto già da questa donna.
Mi piace il riferimento a quella prima donna, oggetto del primo miracolo compiuto da Gesù, dove tra l'altro il miracolo è da intendere veramente come segno, indicazione, non come fatto prodigioso, straordinario, sconvolgente, che tende a convincere. Miracolo vuol dire innanzitutto indicazione, è l'indicazione dello spirito nuovo che ci dà nel Vangelo, spirito di servizio. La donna addirittura, qualcuno dice, in un certo senso è un prototipo di quello che è Gesù, che è venuto non per essere servito ma per servire. Ah, notavo adesso una cosa che mi sembra un po' buffa, per dire, questa donna, noi qui abitiamo nella parrocchia di San Martino, e in mente San Martino è quello che con generosità ma anche con una certa sapienza prende il mantello, lo taglia a metà, metà lo dà al povero, metà lo tiene lui. E mi dicevo, questa donna qui è un po' più spinta rispetto a San Martino, ha due spiccioli, avrebbe fatto bene tenerne uno per lei e uno darlo al tempio, invece questa è esagerata. Però capisco allora che è superiore a San Martino, non perché è più brava, ma perché ancora una volta è immagine e figura di Gesù Cristo, che non si è risparmiato neanche un pezzetto, cioè ha dato tutto se stesso. È importante allora il richiamo che Gesù fa, proprio chiama e richiama i discepoli. Chiamati innanzi a sé i discepoli, disse loro: amen, vi dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano nel caso filato. Infatti tutti gettano del loro superfluo, costei dalla sua miseria gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita.
Dicevo che Gesù dà questa istruzione, seduto come il maestro, e qui c'è questa ulteriore chiamata, è l'ultima chiamata per i discepoli. La precedente è stata quella che ricordavo sull'umiltà, quando dopo il terzo annuncio della Passione, appunto loro non avevano più il coraggio di parlare, di dialogarlo, e poi intanto che vanno a casa discutono di chi fosse il più grande, e Gesù chiede conto di questo, ecco, per dire che dice quando dice che tra voi non sarà così. L'altra chiamata è quando, appunto, dopo l'annuncio della Passione, quello che dicevo prima era al capitolo 9, per il capitolo 10 è quando Giacomo e Giovanni chiedono i primi posti, no, accanto a lui, e allora gli altri borbottano, brontolano e protestano, e allora Gesù, chiamateli a sé. 10:42, disse loro: voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, i signori delle nazioni, e i loro grandi esercitano su di essi il potere. Tra voi però non è così, ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare, cioè dando la propria vita in riscatto per molti. l'altra chiamata era stata la prima chiamata, la lungo il lago, poi l'invio, ecco, l'invio in missione, e qui questa ultima chiamata, ultima perché ecco, manifesta, è alla vigilia della passione ed è quella che ecco, per insegnare quello che Gesù farà e quello che noi dobbiamo diventare. Quindi loro non hanno neanche visto, li chiama lì e dice amen, affermazione solenne. Questa povera vedova ha gettato più di tutti. Ecco, anche Pietro aveva detto, ma noi che abbiamo lasciato tutto, che abbiamo seguito, cosa ne avremo? Ricordate, più di tutti. Allora spiega perché più di tutti. Perché ecco, tutti gettavano del loro superfluo, cioè quando uno è garantito dice va bene, allora dà a Dio gli avanzi, che così può anche lucrare interessi su questi avanzi, no? Avere vantaggio anche da questo, con questo essere ammirato, eccetera. E poi invece costei dalla sua miseria, ecco, la parola greca qui dice essere all'ultimo posto, ha dato tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita. Ricordate che il giovane ricco, quando scrive quel giovane ricco che andò a chiedere a Gesù, ma che cosa devo fare per avere la vita eterna, per avere la vita? E Gesù gli aveva risposto praticamente, essere disposto a dare la tua vita, e così se sei disposto a darla, Dio te la conserva senz'altro. E una cosa sola ti manca, aveva detto. Poi Gesù lo scriva che risponde bene sulla legge, gli dice ma non sei lontano, questa ha già superato, ha fatto tutti i passi questa donnetta, e effettivamente ha dato tutta intera la sua vita. Quindi risposta piena al figlio dell'uomo che dà la sua vita. Quindi effettivamente dimostra la disponibilità al dono totale di sé, cioè l'affidamento totale a lui, quindi affida a Dio la sua vita, così come farà Gesù, così come siamo invitati a fare, che era quell'amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Ma l'espressione che usavo adesso, Beniamino, come ho detto, una donnetta, e mi ha fatto venire in mente che effettivamente il Vangelo è qualcosa di molto grande, di molto profondo, che però non viaggia su immagini, su persone di spicco, non fa chiasso, non ha un'evidenza, un'appariscenza che convinca. Ecco, questo è un primo rilievo. Un secondo rilievo è questo, a partire proprio questa seconda scena. E colgo bene allora adesso perché Gesù dice guardate vi dà un certo tipo di atteggiamento e guardate a, cioè passando dalle immagini alle indicazioni di atteggiamenti, bisogna guardarsi da certi atteggiamenti che sono questi, classifichiamoli tra virgolette farisaici, vabbè tradurre magari in termini più vicini a noi, e piuttosto bisogna guardare a e coltivare allora gli atteggiamenti che sono questi di servizio. Ecco, là c'è un asservimento, c'è un mettere poi i piedi in testa agli altri. Qui invece c'è un servizio, c'è una dedizione, e questo è il Vangelo, insomma. E allora capisco, è interessante proprio notare ancora, già detto peraltro, che l'attività di Gesù incomincia proprio guarendo questa donna, la suocera di Pietro, probabilmente che lei era vedova, senz'altro era vecchia, poi era malata per giunta, e termina, conclusione di cui diceva Beniamino, termina con l'indicazione di questa povera donna vedova che nella miseria, e però quello che ha lo dà. Viene in mente allora, sì, la citazione fattibile a questo punto, che davvero è espressiva, significativa di quello che è l'atteggiamento di Gesù, Seconda Corinti 8:9 dice: Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero per voi, per arricchirvi per mezzo della sua povertà. Poi anche in parallelo si potrebbe vedere, citare ancora un brano della scrittura, Paolo, Filippesi, capitolo secondo, dice che era grande, era figlio di Dio, però si è come svuotato, si è come sgonfiato della sua potenza e si è nascosto nella povertà, nella piccolezza di una persona, di un uomo che per giunta così vive nell'obbedienza alla vita, nell'obbedienza fino alla morte e alla morte di croce, la morte dello schiavo. Ci fermiamo qui. Perché qui ancora Paolo, prima lettera ai Corinti, capitolo primo, versetto 17, Dio sceglie ciò che è debole, debole per confondere ciò che è forte, ciò che non è per confondere ciò che è, perché nessun uomo si glori, ma appaia quella che è la salvezza di Dio. Ecco, no, mi viene in mente una battuta che faceva padre Silvano quando commentava appunto il miracolo della guarigione della suocera di Pietro. Dice che non garantiva, ma mi sembrava di aver trovato che qualche esegeta avesse il sospetto. Allora, ho capito, se questa è indicativa dello stile di Gesù Cristo, se questa è indicativa, figura anche di Gesù Cristo, si possono avere dei dubbi che Gesù Cristo fosse una donna. Perché Gesù Cristo si presenta come colui che non è venuto per essere servito, ma per servire. No, l'immagine della donna, credo che lo si possa dire a questo punto, siamo al capitolo 12 di Marco, nel Vangelo di Marco ha un rilievo notevole, proprio perché è presentata come a dei punti, diciamo, cruciali, il Vangelo di Marco, in cui compaiono le donne. Sono delle donne che rendono una testimonianza proprio allo spirito del Vangelo, allo spirito di Cristo, allo spirito di servizio. Ricordo anni fa ancora, quando avevo incominciato a fare un po' di riflessione sul Vangelo di Marco, che un gruppo, anche serie di ragazze femministe, aveva fatto una ricerca proprio sul Vangelo di Marco, proprio cercando così queste, l'uso che fa Gesù, diciamo così, della figura femminile come espressiva dello stile del Vangelo. E appunto Silvano, vi ricordo anche, rendeva il termine di quanti versetti del Vangelo di Marco, che sembra un Vangelo poi molto asciutto, non è che conceda così spazio, sentimento, rilievi strani. Molti versetti hanno come al centro, come protagoniste, delle donne. Non l'ultimo, diceva addirittura il fatto finale, che delle donne sono incaricate di portare l'annuncio della risurrezione.
No, approfitto per ricordare che questo brano delle offerte lì date nelle cassette. Sì, per sette volte torna la parola gettare, se guardate, quindi c'è quindi una totalità, ecco, quello che avviene lì, questa scena presenta il modo con cui ecco, si può gettare, cioè con cui si può offrire, che cosa, E allora, che poi sono due modi, quello dei ricchi e quello della donna. Ecco, se queste due economie vengono presentate attraverso questi personaggi, e Gesù sottolinea appunto l'esemplarità del comportamento, ecco, della vedova, che come ricordavo appunto è l'atteggiamento del discepolo che ha capito e seguito fino in fondo il Signore, che ha riconosciuto l'amore di Dio che dà tutto se stesso, che dà la vita, e quindi è pronto a sua volta a mettere, ad affidare completamente la sua vita, quindi anche qui questo modello che accennava Stilippo.
Volevo chiedere come mai nel Vangelo le donne vengono sempre sottolineate come vedove e povere e mai belle e ricche di
sé.
E poi volevo fare un'altra domanda, volevo chiedere, questa è una mia curiosità personale, possiamo vedere una cosa che mi sono chiesta, volevo eventualmente una delucidazione, possiamo vedere nell'ovulo della donna povera e vedova magari le azioni dell'uomo, cioè forse per Dio non è quanto l'uomo fa ma come lo fa, può essere, non so, è una mia curiosità personale, magari non ho letto attentamente il brano, cioè ho visto questa cosa, cioè mi ha colpito forse questa cosa, che per Dio non è una questione di quanto l'uomo faccia ma di come lo fa, può essere
no, no, è anche una questione di quanto,
cioè, perché, magari uno fa tante cose
perché qui
male.
Il come porta al quanto, cioè il come dei ricchi, il quanto dei ricchi dice anche il come, cioè era qualche cosa di più assicurandosi la propria vita, però fidandosi per la propria vita di quel tanto che avevano, della ricchezza. Invece questo di dare tutto, di buttare tutta la ricchezza, voleva dire affidare completamente la vita a Dio, quindi erano due modi diversi. Ecco, non è soltanto, sì, c'è un quanto e un come, ma che vogliono dire due modi di, non dice uno gestisce bene i beni, l'altro lo gestisce male, no, sono due cose diverse, uno si affida ai beni, l'altro si affida a Dio, questo è il punto. Questo sono, E poi quell'altra cosa io faccio come non voglio essere così immodesto, ma dico, da tanto tempo viene qua e non riesce ancora a dare una risposta a questa domanda della donna, della povertà, delle cose, ma non solo a livello simbolico, no? Ma dice, chi è che si, sulla croce, cosa dice il poveraccio là che era con Gesù in croce? Ricordati di me. Ecco, quando tutto va bene siamo in pace, non abbiamo, ci pensiamo, ma Gesù vuol dire che lui è venuto anche a dare la speranza e a riportare tutta la sua dignità, la sua ricchezza umana, quelli che sono più malmessi, quindi o vuoi in una condizione come questa di una povertà materiale, vuoi in una lontananza così dal fare bene, da essere brava persona, come poteva essere il ladro, il malfattore in croce con lui. Ma comunque
credo che la donna possa essere anche nella simbologia biblica complessiva l'immagine della sposa e di Dio, però appunto qui è in una situazione di povertà e di vedovanza, per cui ecco che Gesù Cristo presta a lei maggiore attenzione.
È come dire, quando nella Bibbia si trovano sempre dunque queste donne che non sono sterili, che non possono avere figli, eccetera. Perché? Perché siccome noi affidiamo la vita, il successo, la salvezza a queste cose, quando non ci sono, cosa succede? Dio non ci lascia perdere, viene a riscattare la nostra vita anche là dove per tanti motivi sembra che non possa avere le caratteristiche di una vita di uscita. Ecco, è lui che dà la fecondità, è lui che dà la discendenza, è lui che dà il futuro, la terra, la vita. Trasparente l'immagine di Gesù, ecco, che dà, non viene a domandare, viene per offrire se stesso, totalmente, tutto se stesso, come uomo, come Dio. Spingo a magari questa interpretazione i due spiccioli. Poi stavo pensando all'ostinazione con cui noi ci costruiamo il nostro Dio, cioè un'immagine di Dio, sapiente quanto mai l'Antico Testamento, là dove dice che non bisogna farsi un'immagine di Dio, perché l'immagine che ci facciamo noi di Dio, l'immagine che rinasce continuamente dentro di noi, l'immagine di Dio è sempre l'immagine di qualcosa di potente,
Cioè, in breve, ecco, noi praticamente sovrapponiamo l'immagine del superino all'immagine di Dio. Dio è uno che esige, Dio è uno che giudica, che condanna, mai ti assolve, il superino non ti lascia mai tranquillo, no? Sempre lì condannati, che potevi far meglio, sei cattivo. L'immagine che abbiamo di Dio è questa. Ora, proprio l'immagine di Dio e del Signore, perché qui introduce la domanda appunto basata sull'interpretazione del Salmo 110, disse il Signore il mio Signore, introduce una domanda per aprire poi alla rivelazione di chi è Gesù Cristo Signore. Allora qui sarà davvero l'Evangelo. Qualcuno ha detto che tutto quello che precede la passione è una preparazione al Vangelo. Ecco, la passione è l'Evangelo, la buona notizia, la rivelazione che Dio non è quello che tu pensi, ma è quello che tu vedi, che tu contempli sulla croce. Cioè, uno che vive fino in fondo la nostra situazione umana, porta su di sé il male, dà la sua vita. Questo è Dio.